grazie. Buonasera a tutti, grazie a Francesca, Maria per l'invito e per l'organizzazione che mi sembra oltre le aspettative davvero. Beh, il mio tema dunque è il tema della patria, io svilupperò un po' il tema nel suo contesto specifico, che è il contesto del mondo greco, dello stoicismo, ma per passare immediatamente appunto al tema nei padri del deserto, in particolare Evagrio, che da questo punto di vista è il maestro, è il punto di riferimento. Ringrazio anche Don Paolo e confermo che il testo è umanesimo spirituale, dialogo tra Oriente e Occidente, quello di Atenagora con Olivier Clamont. Bene, cosa proibisce di condurre una vita beata? Lo scrive Seneca nell'omonimo libretto. Avere l'animo libero, elevato, imperturbato e stabile, estraneo al timore e alla concupiscenza. Ecco, nella letteratura stoica elogi di questo tipo, della pace interiore, della vita beata, della quiete, sono moltissimi. Epiteto dà consigli molto pratici per quanto riguarda come arrivare alla vita, alla quiete interiore. Comincia con le piccole cose. Hanno rovesciato il tuo odio? Ti hanno rubato il vino? E a questo prezzo, cioè misurarsi con queste cose quotidiane, che si conquista la patria, l'impassibilità, e che si acquista la ataraxia, l'imperturbabilità. E per venire al mondo contemporaneo, c'è un libro che è uscito di recente di un filosofo italiano che insegna negli Stati Uniti, Massimo Pigliucci, come essere stoici, riscoprire la spiritualità dei classici per vivere una vita moderna. Ecco, vedete come lui interpreta nell'oggi la dimensione della quiete, della dimensione della quiete interiore. E cita, si confronta permanentemente con Epiteto e dice, cita un brano di Epiteto, dice: io stesso ieri avevo una lucerna di ferro presso i lari, gli dei della casa, ho sentito dello strepito sotto la finestra, sono accorso e mi sono accorto che mi avevano rubato la lucerna. Riflettendo ho concluso che il ladro aveva provato un sentimento non incomprensibile, e allora domani mi sono detto: troverai una lucerna di terracotta. Perciò anch'io ho perduto la lucerna. Nello stare desto il ladro è stato più forte di me. Quello però ha pagato caro la lucerna. Per una lucerna è diventato ladro, per una lucerna infido, per una lucerna simile a una bestia. E l'autore del libro dice: come al solito le parole di Epiteto sono dense di significato e per comprendere appieno la sua posizione avrei dovuto rifletterci a lungo. In primo luogo notate come egli non è sconvolto né irritato, ma molto realistico. Inoltre giunge immediatamente a due conclusioni pragmatiche, ovvero che quello che ha perso è facilmente sostituibile, domani troverò un'altra lucerna, e che se vuole evitare di subire un altro furto, forse gli conviene scegliere un oggetto ugualmente efficace ma più economico, una lampada di terracotta invece che di ferro, perché non conviene cercare di essere più desti di un ladro. A questo punto segue l'analisi del significato più profondo dell'incidente. Epiteto riconosce che il ladro ha provato un sentimento non incomprensibile, avendo probabilmente calcolato che quanto stava per fare valeva la pena di essere fatto. Ma il nostro saggio amico non condivide il giudizio del ladro, le cui conclusioni egli trova invece assai opinabili. Ha guadagnato una lampada di ferro, certo, ma nel farlo ha perso qualcosa di molto più prezioso, ovvero la sua integrità. E poi racconta ciò che gli è capitato, lui che insegna in America, è venuto in Italia con la compagna, e sulla linea A della metro è stato derubato, e racconta come lui ha sperimentato la pace interiore nel momento in cui i ladri lo hanno devastato, gli hanno tolto il portafoglio, e dice appunto che prima di diventare stoico mi sarei arrabbiato, avrei mandato tutti a quel paese, invece ho preso la cosa con molta tranquillità. Quindi c'è anche oggi una ricerca della quiete interiore dal punto di vista appunto di coloro che si ritengono appunto stoici. Passo avanti. Cos'è etimologicamente apatheia? Sappiamo che significa appunto assenza di pathos. Certo, quando parliamo di passione, in se stesso non è per niente chiaro che cos'è passione. Pathos, da pasco, patire, può voler dire tante cose, no? Ci possono essere situazioni esterne che mi coinvolgono, un incidente, una malattia, una vincita in positivo, no? Oppure situazioni interne, un sentimento, un umore, un cambiamento che appunto producono una passione, qualcosa che appunto dice una situazione che con cui interagire. Chiaro che nell'orizzonte in cui nel mondo greco viene affrontato questo tema dobbiamo aver presente molto sinteticamente quella che è la filosofia platonica. Noi sappiamo che per Platone l'anima umana è un'anima tripartita, no? C'è l'anima razionale, c'è l'anima concupiscibile e c'è l'anima irascibile, no? E proprio le ultime due, la concupiscibile e l'irascibile, compongono quella parte patetica, quella parte passionale dell'anima. Mentre per la morale stoica è fondamentale la liberazione della ragione, del logos. E questa liberazione della ragione, del logos, dalle passioni è ben esplicitata attraverso quattro passioni fondamentali. Rispetto al bene ci può essere l'uomo che ne gioisce, quindi le donè, la voluttà, oppure l'uomo, sempre rispetto al bene, l'uomo che desidera il bene, quindi l'epitimia, no? La concupiscenza. Oppure rispetto al male, l'uomo che si rattrista, ecco allora la liupè, no? La tristezza. O l'uomo invece che teme, quindi il phobos, no? il timore. Ecco, la patria è proprio questo sforzo della morale stoica, è lo sforzo morale per liberarsi da queste passioni e condurre appunto una vita quieta. Tutto questo come entra nel pensiero cristiano? Ecco, nel greco del mondo cristiano, nel greco dei 70, termine pathos non c'è, si vede pochissimo. Nell'Antico Testamento mi pare ci sia un solo riferimento nel libro dei Proverbi, mentre Paolo lo usa tre volte, sempre in un riferimento, in un'accezione piuttosto negativa, no? Quando parla delle passioni, parla sempre delle passioni in ordine alla dimensione dell'eros. Invece i cristiani delle origini hanno un certo timore a introdurre questo termine apatheia. Perché? Perché secondo Ignazio di Antiochia soltanto Dio è apathes, cioè soltanto Dio è in questa condizione privo di passioni, e nel momento in cui si incarna diviene pathetos, cioè diventa capace di soffrire per noi. Quindi il cristiano, secondo Ignazio, si impegna a seguire Cristo in questa strada, in questo patire fino appunto al martirio. D'altra parte i cristiani, quanto più penetrano nel mondo ellenistico, tanto più si confrontano necessariamente con la morale stoica e in qualche modo apprezzano anche lo sforzo di dominio di delle passioni, quello schema morale che gli stoici elaborano nel loro cammino spirituale. Il primo autore che mette in risalto l'ideale della patria è Clemente Alessandrino, il quale fa vedere come la patria è una situazione anche qui di assenza di passioni, però non si comprende tanto a fondo cosa, non c'è un quadro di riferimento ben preciso per capire in Clemente che cosa significa questa dimensione delle passioni, mentre in Origene si capisce molto di più, perché per Origene le passioni impedisce la vita del Logos, il Logos è Cristo, dunque la patria è la condizione per vivere logikos, cioè vivere secondo la vita del Logos, del Cristo. Quindi subentra lentamente l'idea che la passione sia un'abitudine sicuramente negativa, viziosa, una debolezza nel soccombere a pensieri malvagi. Perciò le passioni devono essere sradicate. E la pateia esprime il colmo della purificazione, perché preclude a una perfezione ultima di tipo escatologico. In fondo anche il capitolo 30 della Scala del Paradiso di Giovanni Climaco, che è dedicato appunto a questo argomento, porta per l'appunto questo titolo: la Pateia, virtù che è il paradiso in terra, imitatrice di Dio, perfezione dell'anima e risurrezione di essa prima della risurrezione universale. Quindi la Pateia come riflesso della condizione ultima in questa vita, però come una condizione ultima escatologica di compimento. Questo è uno dei, come dire, è un filone che c'è nella tradizione dei padri. Però credo che da questo punto di vista, poi lo riprenderò anche alla fine, non credo che sia questo il filone più, almeno per anche per noi, anche per noi contemporanei, che sia il filone più fruttifero, più fecondo. Bisogna cercare un altro filone, a mio avviso, perché ciò che può e che stimola di più appunto non è la patria come condizione ultima, ma è la pratica, è la prassi, cioè il metodo ascetico che non estirpa o che non sradica niente, ma purifica la parte passionale dell'anima, proprio perché l'anima agisca in conformità alla sua natura spirituale, che è quella appunto di desiderare la virtù, il bene. Questo appunto è il percorso che ci fanno fare alcuni padri del deserto, in modo particolare, dicevo, Evagrio. La patria dunque non è assenza di logismoi, cioè di pensieri pesanti, quindi di suggestioni che implicano questa dimensione così, così ottusa, così chiusa, ma è la forza interiore che fa in modo che l'uomo resista ai pensieri, non si lasci turbare. Isacco il Siro ha una meravigliosa, credo, definizione della patria in questa prospettiva. Che cos'è la patria? Essa non consiste nel non sentire le passioni, ma nel non accoglierle. Quindi questa mi sembra una prospettiva feconda anche per noi. I detti dei padri del deserto hanno conservato una postegma di Evagrio che rappresenta un cammino spirituale profondo dal mio punto di vedere, no? Togli le tentazioni e non ci sarà più nessuno che si salva. questo è. Evagrio è senza dubbio l'autore che più di tutti presenta appunto questa pratica, questo processo di liberazione dalle passioni, che è appunto una continua lotta contro i pensieri, meglio la consapevolezza della ineliminabilità della lotta. La lotta non si può, è così, è un cammino perenne, è un confronto permanente con questa dimensione. In un passaggio del trattato a Eulogio si legge: non soggetto alle passioni dell'anima, apates, è chi passando per tanti combattimenti le ha vinte. Non soggetto alle passioni dell'anima è chi passando per tanti combattimenti le ha vinte, mentre ancora coinvolto in esse è chi dice di aver raggiunto la virtù senza lottare. Quindi Evagrio ci mette di fronte ad un processo dinamico di confronto con le passioni, di liberazione tramite questo confronto permanente. E qui l'aggettivo apates che usa in questo caso appunto è direttamente derivato appunto dalla patria che va, appunto che nella filosofia stoica, dicevo, rinvia al significato di assenza di passioni. In Evagrio, come dimostra anche questo testo, è legato a un processo in divenire, è un processo in continuo divenire. Quindi non si tratta perciò di mantenere l'impassibilità o l'imperturbabilità di una pietra. Questa è l'accusa che fa, per esempio, Girolamo, padre occidentale, no? Che aveva assolutamente frainteso, no? Il significato di apateia negli orientali, e pensava che Evagrio e tutti coloro che insistevano su questa dimensione dell'apateia volesse dire trasformare la vita dell'uomo in una pietra, ma non si tratta di questo se andiamo a leggere appunto attentamente i padri. Si tratta invece di un confronto continuo e instancabile con le passioni attraverso il discernimento nei padri, ma in tutti i padri del deserto è fondamentale il discernimento, e il discernimento fatto soprattutto da un padre spirituale, da un padre anziano, da un padre che ha questa macroeutimia, questa dimensione grande dell'animo e riesce a capire, a comprendere un cammino spirituale, perché lui ci è passato prima, ha attraversato prima tutti questi percorsi anche faticosi, queste lotte interiori, tutto questo lo ha pacificato interiormente. Ergo, diffidate sempre, come dico spesso, dai pretonsoli giovani che sono terribili, perché i pretini giovani sono terribili, no? Hanno questo loro piglio autoritario, hanno un piglio di chi vuole fare il padre spirituale, ma però sono terribili dal punto di vista perché non hanno vissuto niente, spesso l'esperienza di cui parlano è un'esperienza sui libri, di teologia morale, non si sono ancora resi conto che l'esperienza della vita supera ampiamente la teologia morale imparata sui libri. Ecco, quando avranno fatto esperienza della vita, quando la vita li avrà morsi nel profondo, allora potranno cominciare a fare i padri spirituali, prima no, quindi... Questo lo dico aprendo una parentesi, un po' polemica, ma a mio modo di vedere è così, perché soltanto l'esperienza spirituale, quando comincia veramente a mordere nel profondo, può far sì che ti dà quella autorevolezza per poter fare, non autorità, autorevolezza per poter fare il padre spirituale. Prima non se ne parla neanche, quindi bisogna che uno sia passato attraverso il vaglio della vita e anche forse tante crisi interiori. Allora a quel punto si può cominciare a parlare di un cammino spirituale serio. Quindi nella maggior parte degli scritti di Evagrio appunto c'è questo attenzione, no? A questi logismoni, che appunto diciamo non sono soltanto lettura classica moraleggiante, sono soltanto vizi, peccati, sono pensieri di fondo influenzati da, appunto da quei sentimenti, sono quei pensieri così forti, no? che fanno male, che fanno male, questo mix di pensieri che in cui è nascosta una forza, certamente, che appunto è difficile imbrigliare, dominare. Tuttavia questa forza, anzi, quello che fanno i padri è proprio far sì che questa forza possa essere convertita, questa forza vitale possa diventare una forza vitale, questi pensieri, questo errare nella nostra dimensione psichica possa diventare invece una forza vitale, una forza dinamica che possa diventare fonte di energia, una fonte di energia che mi che mi fa camminare, mi fa proseguire nel cammino spirituale, non mi abbatte, no? Non mi intristisce, non mi mette in quella condizione di, appunto, di tristezza, di impeto di cui parlano i padri, no? Che diventa qualcosa di appunto, quell'atteggiamento appunto, tendenzialmente depressivo, no? Potremmo dire per certi aspetti. Se invece si affrontano, tanto più forte diventa la reazione contrapposta. Chi mi conosce sa la mia passione per il tennis, se io scendo in campo con uno più forte e mi dico prima di scendere in campo che perdo, non, mi travolge, l'avversario mi travolge. Se invece entro in campo motivato, la partita si gioca, no? La dimensione della battaglia è questo, si affronta, e si affronta con serenità, non con quell'atteggiamento di pesantezza, no? Che poi, appunto, la nostra esperienza spirituale, non dimentichiamoci, noi siamo tutti figli della Controriforma, quindi il confessionale ce l'abbiamo qui in testa, confessionale, ce lo portiamo dentro, no? Penso tutti noi abbiamo fatto l'esperienza del confessionale nella nostra infanzia, e quella dimensione che rimane dentro in qualche modo, no? Poi te ne liberi, per fortuna, puoi fare, però ce ne vuole, no? Per liberarsi da questa dimensione. Ecco. Quindi per qualcuno tutto ciò può sembrare innocuo, no? Questa dimensione del confronto, poi di fronte all'eccesso di male, no? allo scialo di male che c'è intorno a noi, in cui ci possiamo trovare coinvolti, questa specie di lotta interiore, ma una lotta appunto che non ha questo senso tragico. Io credo che non va dimenticato che, chiaro, il male ha sempre radici profonde, misteriose, che ci fa rimanere prigionieri del nostro caos interiore. Però i monaci del deserto, quello che ci insegnano è questo, che i monaci si confrontano con questo male, con questa dimensione di lacerazione, però non ne rimangono schiacciati. I monaci non sono dei fanatici che vedono il male dappertutto. Io confesso sempre tutta la mia perplessità quando incontro persone che parlano costantemente del diavolo. Io ho l'impressione di trovarmi di fronte a persone la cui anima spesso è profondamente lacerata, devastata, a volte anche al limite del patologico, o a volte è solo un modo per deresponsabilizzare, per dare la colpa a un generico male. Io credo che i padri del deserto non hanno questa, sono concreti, e quando parlano dei demoni è chiaro che ne parlano con tutto il loro linguaggio metaforico, parlano di una dimensione molto profonda, ma ne parlano non in maniera appunto depressiva e angosciante e remissiva, ma come una capacità di affrontare questa situazione. Quindi i monaci si rapportano a questi logismoi, a questa dimensione, profonda, in maniera serena, perché credono che l'azione dello spirito possa affrontare il male, la sofferenza, i demoni interiori, e trasformare il male in qualcosa che non possa più nuocere. Così, non credo che siano degli illusi, perché appunto le prove, le sofferenze le vivono profondamente, no? Le lacrime e tutto quello che ne consegue, quindi sono esperienze profonde, però ne escono fuori in maniera vitale, ne escono fuori in maniera matura, forte. Quindi il messaggio di Evagrio e dei padri del deserto mi sembra questo: se combattiamo il male prendendolo di petto, ci annientiamo, ne rimaniamo devastati. Dobbiamo fare pace col nemico, e allora le nostre possibilità interiori aumentano e diventano da una parte più mature e dall'altra anche più umili. Si parlava, ho sentito prima Paolo che parlava appunto dell'humus, no? Del toccare terra, no? Di scendere in questa dimensione che appunto ti alla fine senti che ti umanizza profondamente, no? Ti fa sentire profondamente umano. Soprattutto si percorre la strada senza paura, nella certezza che il male può essere trasformato. E qui c'è una frase di uno psicologo contemporaneo che per me sintetizza molto il cammino dei padri del deserto. Dice: il bene non governerà il mondo quando avrà sconfitto il male. Questa dicotomia, questo dualismo, no? che naviga nel nostro inconscio, no? Il bene non governerà il mondo quando avrà sconfitto il male, ma quando il nostro amore non vorrà più realizzarsi come trionfo sul male. Dovesse venire la pace, non sarà fatta da uomini che si sono fatti santi, ma da uomini che hanno accolto umilmente la propria condizione di peccato. Questo è uno psicologo contemporaneo che mi sembra sintetizza molto bene il cammino dei padri del deserto. In positivo, per Evagrio, qual è il primo segno della pateia? Appunto è pregare senza distrazioni. È segno di questa massima attività dell'intelletto spirituale, no? Se riesce senza venire distratti. L'intelletto non è più appannato, no? Dalle emozioni, dai logismoi, è capace, e questo intelletto è capace davvero di percepire una luce, nel linguaggio dei monaci, di vedere Dio. Quindi sono cessati gli alti e i bassi delle emozioni e l'uomo ha ritrovato se stesso, non in uno stato privo di sentimenti, non una pietra, ma in una condizione nella quale è in pace con i propri sentimenti, perché questi ultimi sono appunto dentro questo orizzonte luminoso. Dice Evagrio: un segno della impassibilità sia quando l'intelletto comincia a vedere la propria luce, quando nel sonno rimane imperturbato di fronte alle immagini di fantasia e guarda le cose in modo rilassato. Quindi l'intelletto vede la propria luce. Questo è un punto essenziale nel cammino spirituale di Evagrio. Per dirla con un linguaggio junghiano, si direbbe: l'uomo ritrova il proprio sé, ritrova il proprio sé, è diventato consapevole del nocciolo profondo della propria persona, è in sé un'immagine densa, profonda di se stesso. Quindi essere liberi dalle immagini di fantasia, dai nostri voli pindarici, è un sogno della sufficiente integrazione di tutto noi stessi, del nostro inconscio, no? In modo tale che non possa più esercitare, soprattutto nel momento della preghiera, un'azione di disturbo. Quindi osservare le cose in modo rilassato. In un altro passo da Evagrio viene descritto così, in modo più dettagliato: come lo specchio non viene macchiato dalle immagini che riflette, così l'anima che ha raggiunto l'impassibilità non viene macchiata dalle cose di questo mondo. Quindi l'uomo conosce le cose, ma appunto non lo toccano nel senso di ferirlo, di lacerarlo. È un uomo che vede le cose, ma senza proiettarvi sopra appunto le proprie emozioni, i propri desideri. Osservare le cose in modo rilassato, puro, non contaminato da queste proiezioni. Perché appunto nel cammino, nella lotta, nelle tensioni profonde è come se avesse ritirato le proprie proiezioni, per cui le cose in lui non toccano le emozioni, le pulsioni che rimangono appunto alla base di tutte le proiezioni. Quindi chi, per usare il linguaggio tipico dei monaci, che ha sconfitto i demoni si è come sdemonizzato, no? I demoni non possono più lottare con lui facendo leva sulle cose di questo mondo, e il monaco riconosce le cose come esse sono. liberato le cose da se stesse mediante questo cammino, questa luce. L'anima possiede l'impassibilità, patria, non solo quando rimane impassibile di fronte alle cose, ma anche quando non viene turbata dai ricordi. Qui fa un passaggio inferiore Evagrio, no? Non solo in ordine appunto alle relazioni con le cose, con le persone, col presente, ma anche il passato, no? Anche il passato non viene turbata dai ricordi. Chi ha sconfitto questi demoni ha guarito in questo modo il proprio passato e così la sua storia di vita, no? I ricordi non sono più ferite che toccano, che lacerano costantemente i problemi, non rappresentano più la causa appunto di proiezioni, ma sono guariti e non provocano più turbamenti. Vengo adesso da una confessione di una suora anziana malata che ha voluto confessare i suoi peccati fin dal primo uso di ragione. Suora, se si è confessata saranno perdonati i peccati dal primo uso della ragione, no? Cioè, vivere questa angoscia continua, no? Una certa spiritualità è stata dilaniata da questo tipo, no? Pensare che non ho fatto una confessione adeguata, no? Per cui qualcosa è rimasto. Stai sereno, eh? Stai sereno. Quindi credo che tutti i sentimenti di odio, di amarezza che abbiamo costruito come reazioni alle offese subite sono venuti alla luce, no? Sono venuti più volte, no? Ma sono stati affrontati, sono stati rielaborati, probabilmente hanno perso anche la loro efficacia, perché ancora ricordarle? Quindi il passato viene accettato e così i demoni non possono più usarlo per turbarci e spaventarci, per provocare rabbia, ira, tristezza. E dato che il passato è guarito, possiamo pregare Dio senza distrazioni, dice Evagrio. Quindi nella preghiera non vengono più a galla i ricordi delle ferite, ma siamo capaci di essere totalmente presenti a noi stessi, di aprirci totalmente al presente di Dio nel nostro cammino interiore. Ecco, io credo che queste sono alcune suggestioni che possiamo cogliere dal senso appunto di questo tema, no? nei padri del deserto, in Evagrio in particolare, sapendo che il titolo dell'incontro di oggi appunto è il viaggio, no? Il viaggio interiore, il viaggio è chiaramente il senso simbolico, perché non esiste un termine del viaggio, perché il termine del viaggio è il viaggio stesso, però credo che in questo percorso, nel percorso spirituale, se un percorso spirituale è quantomeno autentico, il processo di integrazione interiore si fa progressivamente sempre più profondo. Il cammino spirituale tende a una unità, no? La patria è questo, no? È questa dimensione di raggiungimento di una unità interiore radicale a cui la nostra anima aspira, e a volte anche con un senso di nostalgia, ma anche la nostalgia ha una dimensione importante. Se leggete la bella intervista che Elie Wiesel fa sul suo amore per Gerusalemme, pur non abitando a Gerusalemme, gli chiede: ma perché, come mai, qual è la cosa che io, perché così, io amo Gerusalemme quando non sono a Gerusalemme. Ecco, lo stesso, no? Anche noi, nel nostro cammino interiore, il nostro cammino di confronto permanente con noi stessi è un cammino che in qualche modo ci fa vivere anche la nostalgia di questa unità profonda che in alcuni punti percepiamo e in altri forse fatichiamo ancora a trovare. Una cosa è certa, l'uomo e la donna del deserto, i monaci, i padri e le madri del deserto, sono spesso evocati come persone ascetiche, austere, severe, e sicuramente in parte lo erano, sicuramente, ma io mi sono confrontato, direi, con alcuni di loro, non quelli del IV secolo, ma quelli contemporanei, che sono padre Giovanni Balducci, padre Bella Griffiths, penso a Raymond Panikkar, no? Cioè a quelli che ho conosciuto proprio a tu per tu, e anche altri, padre Billy Sieger, insomma, sono persone che fanno un cammino serio, profondo, hanno fatto un cammino serio, vitale, austero, profondo, ma sono persone di una pace interiore spaventosa, cioè emanano luce, no? Se io guardo gli occhi di padre Yeager, questi occhi celesti sprigionano una forza vitale che mi fa innamorare immediatamente. E quindi ecco che direi che nel pellegrinaggio spirituale si trova questa dimensione di apatia, di quiete, di gioia profonda, che è la ragione appunto del mettersi in viaggio. Appunto, apatia si può declinare in tanti modi oggi. Io credo che il modo più evangelico di declinare l'apatia sia la beatitudine. La beatitudine è capace di ospitare sotto il proprio tetto qualsiasi sofferenza, qualsiasi povertà, qualsiasi croce. Non entra in competizione, perché la beatitudine si situa a un livello più profondo, in modo appunto che realmente, come diceva anche Paolo, non ci salva la croce, tutto il dolorismo, che ci salva la capacità di amore che noi sappiamo sprigionare da questa profondità. Francesco parla di perfetta letizia, Agostino parla di tranquillità dell'anima. Io credo che ecco, la gioia di questa unità interiore, di questa beatitudine, non è dopo la croce, ma è nel cuore della croce. La pienezza ritrovata non è dopo il vuoto. Noi vediamo sempre le cose in maniera, lineare, no? Ma è dentro il vuoto. La presenza sognata non è dopo l'assenza, ma è nel cuore dell'assenza. Ecco, io credo che l'esperienza del cammino ha costruito nell'anima dei monaci, di coloro che fanno un cammino spirituale, una condizione appunto di quiete spirituale. Quindi, e in questa quiete, in questa dimensione, in questo, come dire, in questo focolare caldo, davvero possiamo ricevere tutti i chiaroscuri della vita, dell'esperienza umana, all'interno appunto di questo focolare accogliente. E se per una ragione o per l'altra si dovesse perdere questa quiete interiore, la si può, nel cammino, una volta che la si è sperimentata, la si può ritrovare più facilmente, più rapidamente. Vedo che penso che l'anima della persona appunto che si è provato in questo cammino spirituale non oscilla più, no? tra sofferenze dilanianti e momenti di gioia da osteria, no? Vive piuttosto in una condizione stabile di serenità interiore, di fiducia, accetta le prove sue e altrui a partire da un cuore che è impregnato di quiete, di tolleranza, di compassione, e in questa dimensione si sente a casa, si sente a casa. Eppure questa unità rimane permanentemente fragile. E questa e nonostante questo si vive in questa condizione di serenità. Una zona o l'altra della nostra casa spirituale è sempre in fase di riparazione o di restauro. È illusorio, è un lobismo quello di pensare che la nostra casa interiore spirituale sia tutta ben in piedi. No? Credo che quindi la nostra vita è questa, non può essere altrimenti, qualcosa ci mancherà sempre, e questo credo sia anche il senso della ricerca, no? Il Vangelo di oggi, la prima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni: cosa state cercando? Origene, che è appunto il grande teologo alessandrino, ha scritto un sermone che solitamente viene tradotto così: Gesù in cielo non beve vino, perché appunto vi si legge che perfino Gesù, nella sua condizione colui che sta alla destra del Padre, nella sua esaltazione celeste, non beve vino. Perché? Perché non vive una condizione di gioia assoluta, perfetta. Motivo? è seduto nella sua gloria intorno alla tavola del banchetto finale, circondato da una moltitudine immensa, ma non se la sente ancora di alzare la coppa del vino, aspetta che l'ultimo degli esseri umani termini il suo pellegrinaggio, torni a casa e si sieda a tavola, l'ultimo, che è il più lento, probabilmente il più attardato, il più ostinato, il più pietro, solo allora la comunione sarà totale, e allora può alzare la coppa del vino, simbolo evidente della apateia, dell'esichia, della quiete perfetta. Grazie.